Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Ordine globale e 5G, multinazionali e democrazia, comunismo della sorveglianza, Stati Uniti versus Cina, passando per la Gran Bretagna, terreno di confronto, la vicenda Huawei, e questo il nostro tema del giorno. Il governo britannico ha invitato il Giappone a valutare la propria partecipazione alla costruzione e alla gestione della rete 5G in Gran Bretagna dopo lo stop imposto alla cinese Huawei, appunto. Intanto l'ultimo governatore britannico di Hong Kong, Patten, dice su Huawei: altri devono seguire l'esempio inglese, solo un fronte unito democratico che persegua un ordine mondiale che rispetti la rule of law può fare la differenza. Anche l'Unione Europea dovrebbe seguire quell'esempio. Insomma, il confronto con la Cina sul terreno dei diritti passa in questi giorni proprio per le vicende della multinazionale Huawei, che stanno mostrando, è abbastanza chiaro, un enorme potenziale in termini di conflitti globali. Tante le notizie, a parte quella fornita proprio dal Daily Telegraph stamattina, e l'abbiamo data nella nostra rassegna della stampa estera, che vi ricordo va in onda ogni giorno alle 6:50 nel corso della trasmissione. Dalla piazza virtuale telematica arriveranno altri consigli per approfondire questo tema. Voi intanto potete pensare a cosa chiederci mandando un messaggio al 335 56 34 296.
From the end of this year, telecoms operators must not buy any 5G equipment from Huawei. And once the Telecom Security Bill is passed, it will be illegal for them to do so. By the time of the next election, we will have implemented in law an irreversible path for the complete removal of Huawei equipment from our 5G networks.
Abbiamo sentito la voce di Oliver Dowden, segretario di Stato britannico per il digitale. Parlava alla Camera dei Comuni. Dalla fine di quest'anno, diceva, gli operatori telefonici in Gran Bretagna non devono comprare nessuna attrezzatura di 5G da Huawei. Quando passerà la legge sulla sicurezza, questo tipo di operazione sarà illegale. Entro le prossime elezioni rimuoveremo completamente l'attrezzatura di Huawei dai nostri network 5G. Dunque, le parole di Dowden contro la Cina, contro Huawei, emissario cinese, diciamo così, sono state superate dalla notizia da cui partivamo, e cioè della richiesta fatta al Giappone di partecipare alla creazione della rete. Io saluto, lo ringrazio per essere ancora una volta con noi, collegato al telefono, Umberto Rapetto, buongiorno.
Buona giornata a voi.
Generale della Guardia di Finanza, per 11 anni ha diretto il nucleo speciale che si occupava delle frodi telematiche, attualmente direttore editoriale di infosec.news, e dunque la vicenda Huawei continua ad essere raccontata dalle cronache mondiali, e la Gran Bretagna sembra essere, diciamo, il ponte in questo confronto tra Stati Uniti e Cina. Che punto è questo confronto, Rapetto?
Il confronto è arrivato a una prima constatazione, che abbiamo perso 10 anni senza nemmeno renderci conto che il calendario avrebbe continuato a far scorrere i propri fogli. Ci si accorge che le tecnologie nel frattempo, che dal 2011 erano già così permeate da un alone estremamente preoccupante, quello che un'ombra cinese potesse influire sul nostro futuro, ci si trova di fronte alla constatazione che intanto quelle macchine sono state installate, quegli apparati sono in funzione, e si vorrebbe fermare un processo di colonizzazione digitale che purtroppo è avviato e ormai, se vogliamo, è consolidato. Se pensiamo semplicemente all'Italia, larga parte del nostro territorio è servito da apparati Huawei e ZTE che non sarebbero conformi a quella messa al bando che è avviata negli Stati Uniti e che sta trovando, devo dire, proseliti, perché tutti vogliono fermare materialmente questo, senza poterlo fare con l'agilità che uno potrebbe auspicare, perché bisogna trovare apparati che possano sostituire quelli attualmente in esercizio, serve una pianificazione di carattere tecnico, intanto il calendario continua a correre. Questo è il quadro di situazione poco confortante, perché ci spaventiamo al pensiero che qualcuno possa spiarci attraverso quei dispositivi e non teniamo conto che semplicemente per le operazioni di manutenzione da remoto i tecnici che li hanno progettati possono intervenire da qualunque angolo del pianeta e magari spegnerli, lasciandoci in pratica nella condizione di non poter più utilizzare le telecomunicazioni come noi vorremmo.
Il quadro non è certo confortante. Tornando alla vicenda specifica, alle accuse formalizzate dal governo degli Stati Uniti nei confronti di Huawei, l'appropriazione indebita di codici sorgenti, addirittura dei piani di remunerazione straordinaria per gli impiegati, che per i dipendenti che riuscivano a ottenere informazioni confidenziali dai competitors, insomma una guerra di fatti in atto. E poi le accuse che arrivavano tempo fa dal Wall Street Journal a un'azienda, a una società come Huawei, che avrebbe preso direttamente dal governo di Pechino 75 miliardi di dollari per l'espansione globale della stessa società. Insomma, di che stiamo parlando realmente, insomma, se si possono fornire dati realistici di questa vicenda?
Siamo di fronte ad un colosso che ha investito procedendo a testa bassa, che non ha guardato, non ha lesinato a dover impiegare le migliori risorse. Di fronte ad un'apatia di soggetti che devono essere protagonisti, si sono ritrovati spettatori. Ci troviamo adesso a una contromossa, la messa al bando degli apparati Nokia ed Ericsson da parte dei cinesi. Ci troviamo di fronte a una angosciante, se vogliamo, situazione che riguarda il mercato dei microprocessori, perché si leggeva proprio in queste ore che i processori TSMC ad esempio non verranno più venduti. Da una parte si dice siamo noi che non li vendiamo più, dall'altra Huawei dice siamo noi che non li vogliamo, con riverberazioni che vanno ad influire su chi ha sognato nel 5G la panacea per poter ottimizzare al meglio le possibilità che le tecnologie sono oggi in grado di fornire, laddove ci sia una connettività con elevate prestazioni, parliamo di velocità se avessimo mai un contachilometri davanti, e al tempo stesso di sicurezza. E lì, quando si tira fuori il termine security, vengono i brividi al pensiero che ci sia qualcuno capace di disubbidire alle regole che sono in pratica vigenti.
Dunque, varie sono le indicazioni che ci arrivano da Marina Lalovic, appunto dal web, da dove segnala un articolo del Financial Times, un editoriale sulle relazioni tra Gran Bretagna e Cina, da un'era d'oro, diciamo un'epoca dell'oro, a un freddo profondo. Poi c'è il Global Times che parla degli Stati Uniti contro la Cina, anche qui sempre passando per la Gran Bretagna. Ancora un lavoro di NPR, della radio pubblica americana, sulla storia del gigante tecnologico Huawei. Umberto Rapetto, qual è la politica di questo gigante? La Gran Bretagna è quella che si è esposta per prima in Europa, o meglio fuori dall'Unione ormai, ma qual è la politica che svolge in altri paesi, in Germania, in Francia, in Italia?
Inizialmente ha ottenuto un grande applauso, le prestazioni, le performance erano entusiasmanti, i costi sicuramente molto ragionevoli, abbordabili, e quindi andavano ad accattivare le simpatie di chi voleva diventare cliente. Con una progressiva conquista del tessuto connettivo dei singoli paesi. In Gran Bretagna, ad esempio, Huawei ha simulato una totale trasparenza, mettendo su un Cyber Security Center in cooperazione con il General Communication Headquarter, vale a dire, se vogliamo fare un paragone americano, la National Security Agency di Sua Maestà la Regina. E quindi sembrava che fossero disposti a svelare i loro segreti, a dare totale trasparenza, a dare dimostrazioni di non aver nulla da nascondere. A un certo punto gli 007 britannici, almeno i tecnici di quella schiera, hanno cominciato a dire ma veramente non ci sta facendo vedere nulla, e quindi sono nati i primi sospetti. E quando l'ondata, lo tsunami del abbandoniamo Huawei ha cominciato materialmente a raggiungere la riva, i britannici sono stati tra i primi a reagire in quel modo. Viene invocato l'intervento dei giapponesi. I giapponesi stanno lavorando al 6G, hanno detto noi non abbiamo nessuna fretta di implementare il 5G, ci poniamo l'obiettivo dell'anno 2030, quindi guardano molto più avanti di quanto non si faccia noi, per avere qualcosa che abbia una compatibilità, se vogliamo, una sostenibilità anche di natura ecologica, perché c'è sempre la paura che il 5G possa recare problemi alla salute o avere altre controindicazioni, perché comunque tutte le radiofrequenze sicuramente non sono così salutari. Ma lo scenario vede adesso operazioni molto timide, perché c'è la consapevolezza che se davvero i cinesi hanno cominciato a rubare segreti nel 2009, in questi giorni c'è stato materialmente la pubblicazione di una sentenza che lascia sorpresi, quindi gli Stati Uniti hanno cominciato a dire: signori, ci hanno rubato informazioni preziose, segreti che sono quantificabili in centinaia di milioni di dollari. E allora questa storia nasce 11 anni fa, oggi ci si ritrova a dover fare i conti, ma se stacchiamo la spina cosa facciamo? Chi è in grado di produrre gli stessi apparati? E poi vanno sostituiti. Stacchiamo tutto, la gente non parla finché non andiamo a mettere le nuove apparecchiature? Ci sono tutta una serie di problemi che, se fossero stati affrontati all'insorgere di tutti i sospetti che hanno caratterizzato questo scenario, probabilmente la gestione oggi non sarebbe così affannata. Ci si troverebbe ad aver capito quali imposizioni dover andare a mettere in atto, e soprattutto si sarebbe potuta sviluppare un'attività di ricerca e sviluppo che magari proprio anche qui in Italia non c'è stata.
C'è un ascoltatore o ascoltatrice che dice: che posizioni concrete ha l'Unione Europea sul tema 5G? Quali sono le alternative tecniche reali a Huawei? A proposito di Huawei, c'è da dire che proprio oggi sulle agenzie scorrevano una serie di articolati dispacci provenienti da Xinhua, l'agenzia di Pechino, che a difesa di Huawei raccontava di come, dati alla mano, ricerche alla mano, mettere fuori gioco Huawei significa ritardare, significa aumentare i costi, significa anche diminuire la democrazia, perché si riduce il numero dei fornitori. Ripeto.
Diventa difficile adesso poter dire cosa prendiamo al posto di Huawei. Diventa difficile poter non tener fede a contratti che nel frattempo sono stati posti in essere. A cominciare dai grossi gestori di telecomunicazioni. Negli Stati Uniti è stato addirittura pianificato un investimento di 8 miliardi di dollari per risarcire le realtà di telecomunicazioni, che nel frattempo dovranno fare i conti con restituire gli scatoloni che erano arrivati per procedere all'installazione. È una situazione molto ingarbugliata, perché non c'è una vera alternativa e soprattutto si paga da una parte il ritardo e forse il disinteresse, il fatto di non aver preso in considerazione un problema che era da considerare tale e non semplicemente un grattacapo passeggero.
Umberto Rapetto, molto chiaro come al solito e comunque prodigo di elementi per farci entrare in una questione che è complessa, ma che è, ai noi forse dobbiamo dire, ordinaria, perché riguarda lo sviluppo economico di tutti, basato sulle nuove tecnologie. La ringraziamo e ci risentiamo prossimamente.
Grazie a voi.
E chiudiamo anche con una notizia che riguarda un altro attore in questione, sempre notizia di oggi: TikTok, anche TikTok nel mirino del presidente Trump. L'abbiamo visto in queste ultime settimane. TikTok pronta a creare 10.000 posti di lavoro in 3 anni negli Stati Uniti, una notizia che arriva appunto dopo la minaccia e l'accusa arrivata dal governo americano. E allora abbiamo avuto il contributo di Umberto Rapetto, vi ricordo, generale della Guardia di Finanza, che ha guidato per anni il nucleo speciale sulle frodi telematiche, direttore editoriale di infosec.news. In realtà non ci allontaniamo da voi, anzi proprio dalla vicenda Huawei prendiamo le mosse per allargare lo sguardo sul mondo intero.
Se我们就要向最优秀的人学习，即使人家反对我，我也要向他学习，不然我怎么能先进呢？美国制裁我也只是少数人意见，不代表全美国人民，也不代表美国的企业。 E
quella che stiamo ascoltando adesso è la voce del fondatore di Huawei, Ren Zhengfei, in un'intervista al South China Morning Post, quotidiano di Hong Kong. Se vogliamo sopravvivere dobbiamo imparare dai migliori, dice. Anche se combattono contro di noi, dobbiamo comunque imparare da loro come possiamo avanzare altrimenti. Le sanzioni americane sono state implementate da un numero ridotto di persone che non rappresentano la popolazione americana o le aziende americane, diceva ancora il fondatore di Huawei. Dobbiamo quindi continuare a lavorare con le aziende americane, specialmente quelle tecnologiche e quelle scientifiche. Con questa dichiarazione, diciamo, accogliamo l'altro ospite collegato con noi, Mario Caligiuri. Buongiorno.
Buongiorno.
Mario Caligiuri, docente all'Università della Calabria, dove dirige un master che si occupa di intelligence, autore di un libro che abbiamo qui sul tavolo, il cui titolo è Il potere che sta conquistando il mondo, le multinazionali dei paesi senza democrazia, un libro a quattro mani con Giorgio Galli, edito da Rubettino. Allora, Caligiuri, lei ha sentito almeno in parte quanto abbiamo detto finora sulla vicenda Huawei, e forse proprio da lì possiamo partire per introdurre il tema di questo libro, che fa proprio il punto su qual è il ruolo delle multinazionali, soprattutto di quelle nei paesi che non possono vantare, diciamo, uno standard democratico adeguato.
Con Giorgio Galli abbiamo avviato un progetto di ricerca che parte da un punto di vista fondamentale, e cioè il problema della democrazia del XXI secolo sarà quello di controllare coloro i quali gestiscono le multinazionali finanziarie. Abbiamo iniziato nel 2017 con un volume che si chiama Come si comanda il mondo, teorie volte intrecci, e abbiamo proseguito adesso con Il potere che sta conquistando il mondo, approfondendo la funzione che hanno le multinazionali nei paesi senza democrazia, a cominciare dalla Cina, che ha come ambizione quella di diventare nel 2030
professor Caligiuri. Professor Caligiuri, la interrompo soltanto perché vogliamo provare a richiamarla, perché davvero la linea è piuttosto accidentata. Allora riattacchi. Adesso lo dice in regia, così la richiamiamo al numero giusto. Nel frattempo, quello che posso dire di fondamentale su questo libro è la corposa parte dedicata alle appendici, una bella parte del volume infatti dedicata proprio a una classifica delle 50 multinazionali che detengono, diciamo, il potere del mondo, una appendice dedicata anche alle evoluzioni di queste realtà economiche sovranazionali, al legame che hanno con i governi talvolta diciamo, e soprattutto una parte fondamentale è proprio dedicata alle multinazionali che partono, che diciamo si diramano da paesi in cui le regole non sono esattamente quelle più adeguate o comunque quelle più consistenti a far sì che si possa esercitare un controllo. Credo che Mario Caligiuri sia tornato con noi. C'è? Eccolo.
Bene.
Sì, speriamo che vada meglio. Parlavamo della Cina che guarda al 2030, prego.
Sì, la Cina che guarda al 2030, che vuole diventare la prima potenza dell'intelligenza artificiale nel mondo, quindi ha lanciato una grande sfida sul piano tecnologico e quindi anche sul piano scientifico e culturale agli Stati Uniti d'America. Quindi in questo quadro le multinazionali si fronteggiano alla grande. Da un lato abbiamo i giganti di Silicon Valley e dall'altro abbiamo invece l'altro lato di Silicon Valley, che ha come epicentro Alibaba e Huawei. E allora in questo quadro vediamo come le multinazionali sostengono le politiche dei vari governi, solo che c'è una differenza sostanziale, e cioè che negli Stati Uniti le multinazionali sono delle entità autonome, mentre nel mondo cinese sono un'emanazione diretta dello Stato.
Arrivano vari messaggi dagli ascoltatori. Leggo Simone che dice: d'accordo, sospettiamo dei cinesi, ma qualcuno si ricorda di Echelon? L'Europa è stata mai risarcita dagli americani per quella vicenda? E soprattutto Echelon è stata mai smantellata o esiste ancora? E poi Julio scrive: nemmeno quelle della Silicon Valley, immagino i giganti e le multinazionali, voglia intendere, nemmeno quelle della Silicon Valley sembra siano molto democratiche. Mario Caligiuri.
Allora, Echelon è l'identificazione del cambio di strategia dell'intelligence che dall'aspetto politico, dopo il crollo del muro di Berlino, si riconverte nell'intelligence economica, perché oggi gli scontri a livello mondiale sono a livello economico e culturale, e quindi è qualcosa che c'è, è qualcosa che fanno tutti, perché tutti spiano tutti. L'altro aspetto che veniva evidenziato è la democrazia di Silicon Valley. Teniamo conto che Facebook, Amazon, Google ed Apple controllano il 90% delle informazioni digitali di tutto il pianeta, quindi hanno un potere enorme. Appunto per questo gli approfondimenti che con Giorgio Galli stiamo facendo vanno in questa direzione. E chi è che comanda il mondo? Non sono coloro i quali vediamo ogni giorno in televisione o leggiamo sui quotidiani, ma sono gli amministratori delegati, sono i presidenti di queste multinazionali finanziarie che sono da un lato espressione dei governi, come nei paesi senza democrazia, come in Cina, in Russia, in Turchia, e nei paesi islamici, e dall'altro invece abbiamo delle multinazionali che condizionano fortemente le decisioni democratiche, a cominciare dalla individuazione delle élite democratiche.
Mario Caligiuri, la storia delle multinazionali si è incrociata nei decenni con la storia del capitalismo, con la storia del libero mercato. La novità che viene fuori dal libro è proprio il fatto che questa stessa istituzione, questo stesso attore, questo strumento, appunto le multinazionali, sono diventate uno strumento utile anche in paesi che appunto non erano capitalisti, non avevano un regime democratico, non avevano o non hanno, e questa è la novità, come a dire che è uno strumento utile a prescindere all'economia e al potere. Perché?
È uno strumento appunto di governo ed è uno strumento di potere che è fondamentale nel XXI secolo, dove l'economia conta molto più della politica, soprattutto l'economia finanziaria. E in questo quadro noi dobbiamo osservare come al capitalismo della sorveglianza che c'è nell'Occidente, vediamo che nel mondo cinese c'è invece il comunismo della sorveglianza, e attraverso le multinazionali del web che vengono orientate le opinioni pubbliche, vengono controllate le opinioni pubbliche in maniera tale che il potere si è già in questa ultima fase si è ristrutturato utilizzando questi sistemi, e più che gli stati sembrano prevalere i mercati, e quindi saranno i sistemi di governo che sosterranno le multinazionali finanziarie, che hanno similitudini e anche invece dei punti di differenza notevoli. Quali sono le similitudini che si notano tra le multinazionali dei paesi occidentali e dei paesi senza democrazia? E prima di tutto l'evasione fiscale, l'utilizzo dei paradisi fiscali che vengono utilizzati indifferentemente dalle multinazionali di tutti gli stati, e poi i rapporti con la criminalità, che sono aspetti ancora molto poco toccati, ma che sono fondamentali, perché l'interesse nazionale si identifica in tanti casi con l'interesse criminale. E vediamo come in paesi come la Cina, come la Turchia, come la Russia, le mafie sono consistenti, quasi quanto quelle tradizionali, soprattutto quelle italiane. E queste hanno dei rapporti strettissimi con le multinazionali dei rispettivi paesi, anzi ne veicolano e ne facilitano la penetrazione nei mercati di tutto il mondo.
Ricordo a chi ci sta ascoltando il numero di telefono per inviarci un messaggio, il 335-5634-296. Mario Caligiuri, siamo partiti dalla sovranità nel mondo digitale, diciamo, e il ruolo delle multinazionali nel libro a proposito di Silicon Valley o di valli alternative. C'è una parte molto interessante su una Big Data Valley cinese a Chongqing, credo che si pronunci così, nella città più popolosa della Cina. Ma c'è anche un ampio spazio riservato al futuro, e qui la parola chiave è, come altrove del resto quando parliamo di demografia, quando parliamo anche di mercato e forse anche quando parliamo di diritto, l'attenzione va sulla parola Africa.
Infatti in Africa vediamo che nel 2050 ci sarà un quarto della popolazione mondiale con un'età media della popolazione di 25 anni, quindi è l'età, è il continente del futuro, e che si sta tingendo fortemente di giallo. Le vie della seta del governo cinese sono diverse. Non c'è solo la via della seta terrestre e la via della seta marittima commerciale, ma c'è anche una via della seta che investe l'Africa, così come c'è anche una via della seta che riguarda lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo del digitale. Quindi in una situazione di questo tipo chi prevarrà? Prevarranno quei sistemi politici che avranno delle élite in grado di governare. Ora, qual è la differenza sostanziale che noi abbiamo individuato? In Occidente, c'è un libro molto interessante di Daniel Bell, che si chiama The China Model, si sostiene che con il sistema democratico è difficile in questo momento andare a individuare delle élite pubbliche efficienti. Mentre vediamo, lo si sta constatando, che nei paesi autoritari, nei paesi a scarsa democrazia, le élite vengono individuate in base al criterio del merito, è più vicino al criterio del merito, all'efficienza, a differenza dell'Occidente, dove chiunque, anche uno dalla sera alla mattina, può diventare capo del governo o ministro della Repubblica. È invece diverso il sistema di selezione delle élite in altri sistemi politici, che poi è lo stesso sistema di selezione delle élite che avviene all'interno delle multinazionali e all'interno delle organizzazioni criminali e terroristiche. Quindi quando c'è un confronto tra élite scelte in modo così differente, è evidente che l'Occidente è in difficoltà.
Mario Caligiuri ha detto qualcosa che ci dovrebbe preoccupare e anche tantissimo, questo mettere insieme il sistema in cui c'è meno democrazia con un premio al merito, almeno a una situazione che si avvicina più a questo, e pensare invece all'Occidente in cui avviene il contrario, a questa difficoltà di trovare l'élite adeguata. Prima di salutarci, Mario Caligiuri, io ho fatto riferimento alle appendici, ai dati che questo libro porta, alle classifiche. Vogliamo dire in un minuto qualcosa sui nomi, ecco, qual è il quadro, quali sono i marchi a cui guardare pensando al potere nel mondo?
I marchi, il primo senza ombra di dubbio è Saudi Aramco, che è la fattura più di Google o Facebook messi assieme. Questo che cosa dimostra? Dimostra che l'economia tradizionale è trainante nell'ambito dell'economia mondiale, e quindi questo è un elemento fondamentale, così come anche Gazprom, che conferma come le società legate allo sfruttamento dell'energia siano fondamentali nello sviluppo del mondo. Ora, con il coronavirus bisogna vedere che cosa succederà. Quindi sono modelli che andranno testati con quello che accadrà nei prossimi mesi, e allora sarà veramente interessante andare a verificare come l'economia mondiale si ristruttura e come i poteri mondiali si riarticoleranno. E in questo quadro, secondo me, saranno ancora fondamentali i sistemi di governo, cioè i sistemi di governo che esprimono delle élite efficienti prevarranno su quelli che esprimono delle élite mediatiche che condizionano l'opinione pubblica, soprattutto in contesti come per esempio quello italiano, dove confondiamo gli annunci con la realtà e l'intelligenza artificiale con la politica.
Molto chiaro, e grazie davvero a Mario Caligiuri, docente all'Università della Calabria dove dirige il Master in Intelligence, autore del libro Il potere che sta conquistando il mondo, le multinazionali dei paesi senza democrazia, scritto insieme a Giorgio Galli, Rubettino editore, è uscito da pochissimo. Grazie ancora, sei ancora in linea, a Mario Caligiuri. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
E a presto. Voi rimanete con noi per seguire una puntata di Radio 3 Scienza. Un grazie e un saluto da Aldo Pantaleone alla console, Daria Corrias in regia, Giulia De Luca e Marina Lalovic in regia. A me non resta che dirvi buona giornata e buon ascolto. Un saluto da Anna Maria Giordano.